Allora, buon lunedì 8 marzo. Tanti auguri, prof. Non dimentichiamoci, oggi è giornata della donna. Buongiorno.
Buongiorno a tutte le donne che ci ascoltano, 3 o 4. E non dimentichiamocelo, ma non bisogna dimenticarselo nessun giorno della settimana, né del mese, né dell'anno. Non come festa della donna, ma come diritti della donna, esatto, che sono pari a quelli dell'uomo, punto.
E infatti e definirla come... festa, lei è d'accordo, non giornata, forse sarebbe più appropriato in base a quello che lei ha detto, sbaglio?
Sì, esatto, bene, vedo che le parole sai usarle bene, proprio grazie. Giornata, per ricordarci che questo problema, diciamo, non è una celebrazione, è un problema di cui tener conto, come c'è la giornata dell'acqua, la giornata, non so, dei disabili, eccetera, la giornata della donna è importante, sì.
Prof, mi tolga una curiosità, è un'impressione mia oppure i bambini e i ragazzi si sono ammalati un po' di meno delle consuete malattie stagionali dell'inverno, cioè raffreddore, febbre, tosse, voglio dire, si parla sempre, logicamente, purtroppo, di Covid, ma qualche bella notizia, ci si è ammalati un po' di meno quest'inverno.
Sì, e non solo i bambini, anche i grandi, l'influenza qua praticamente pare sia scomparsa, quella normale tra virgolette, e appunto i bambini anche nelle scuole dei piccoli così, mentre di solito hanno continuamente raffreddori, bronchitine eccetera d'inverno, praticamente sono sparite. Ma è logico, perché tenendo le mascherine, il distanziamento, non passandosi le cose che contengono microbi tipo i fazzolettini sporchi eccetera, vediamo una cosa positiva, è questa.
Allora, vedere una cosa positiva, prof. Io prima di iniziare questa nostra registrazione, lei mi ha portato ad una riflessione. Io adesso non vorrei incartarmi troppo in ragionamenti complicati, però provo a spiegarmi. Cioè, lei mi ha detto che importante sarebbe, specie in questi mesi di distanziamento, ricorrere alla narrazione. Allora io ci ho pensato, nel senso che facciamo meno cose, è vero, però se ascoltiamo, raccontiamo magari quello che abbiamo fatto, quello che ci piacerebbe fare, cioè dialogare con gli altri, facciamo anche far volare la mente con l'immaginazione, pensare anche qualche cosa di diverso, imparare qualche cosa. Mi perdoni questa cosa qua, però lei che ne pensa sulla narrazione in questo momento?
No, la narrazione è una delle cose importanti, una delle cose caratteristiche della specie umana, tra l'altro, che ha sostituito a quella presente nei primati, cioè ancora nei scimmie, diciamo, che stanno lì e si spulciano. Ecco, quello era la prima forma di socialità, però in un rapporto uno a uno e un rapporto silenzioso, cioè la vicinanza, faccio qualcosa per te, ti sta vicino, tu fai qualcosa per me. Quello poi è stato sostituito nei primati avanzati, cioè nella specie umana, nell'Homo habilis, eccetera, come siamo noi nel Sapiens, da chiacchierare, il parlare, il raccontare, e che è fondamentale per fare società, fare comunità. E come dici tu, potremmo, già bisognerebbe farlo di presenza, ma lo possiamo fare anche in altre maniere, al telefono, diciamo, in videochiamata, raccontare, e anche con i ragazzi bisognerebbe farlo, con i ragazzi che sono anche in DAD, il cosiddetto circle time, il tempo del circolo, no? E che le maestre sono molto brave a fare alle elementari, andrebbe esteso anche ai ragazzi più grandi che hanno bisogno di raccontarsi e ascoltare e raccontare per imparare dalle esperienze degli altri, ma anche proprio come forma di comunicazione. Sì, sarebbe una cosa importante farlo ed è anche piacevole, tra l'altro.
Prof, io sto leggendo un libro, come si chiama? Diario di un'anonima viennese, di una ragazza viennese, una cosa di questo tipo. Pensate, non mi ricordo il titolo, andiamo bene. Vabbè, comunque nella sostanza è questa. Io penso al diario, no? Io penso il diario adesso sia una cosa che chi lo scrive penso si possa contare sulle dita di una mano, però io sto immaginando se un giovane, un ragazzo scrivesse un diario, specie in questi momenti, rileggerlo fra un po' di anni o farlo leggere poi ai propri figli in questo periodo molto molto particolare, potrebbe essere una scemenza, cioè leggere un diario, andare poi a rileggerlo fra qualche anno o fra alcuni mesi, quando speriamo tutto questo sia passato. Lei che ne dice?
Beh, non tanto per rileggerlo, che lì andiamo sulle memorie storiche per tramandare cose che sono accadute, ma ci sono tanti psicologi che nei momenti di sconforto della gente consigliano di siccome non possono tutte le volte trovare qualcuno con cui parlare, di scrivere un diario in cui non solo, non tanto raccontare quello che succede o che sta succedendo in giro, quanto come ci si sente, come le si vivono le cose.
Certo, certo.
Perché buttando fuori, si dice, si elabora, si rielabora e anche si riesce a superare in tanti momenti qualcosa di difficile o che altrimenti ci resta. Cioè, se riusciamo a capire perché stiamo male in pratica, riusciamo anche ad autocurarci, no?
Certo.
E scrivere un diario può servire a questo.
Ma in effetti, sì. Prof, se non si danno dei momenti positivi di incontro, poi va a finire i ragazzi come vanno a trovarsi in quelli negativi? Cioè, quali possono essere le conseguenze? Quindi c'è la droga, ci sono i pestaggi,
Ci sono le malattie mentali, cioè ci sono le ansie, l'insonnia notturna. Cioè, i nostri ragazzi stanno soffrendo e stanno combattendo la loro guerra, d'accordo? Quelli che hanno, i nostri genitori che hanno erano ragazzini durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno sofferto la fame, hanno sofferto la morte dei nonni, eccetera. Noi stiamo soffrendo un altro tipo di disagio, però i ragazzi lo soffrono di più. E appunto se si sfociano in cose negative, che possono essere la depressione, che possono essere anche atti autolesionistici, che abbiamo visto sono in aumento, ma poi possono essere anche quello di trovarsi in banda, si dice, cioè in gruppo di bulli, magari attaccare qualcuno, oppure fare a botte tra bande, oppure mettersi a insultare qualcuno sui social. Cioè, se non c'è uno, ci deve essere uno sfogo e un momento di socialità. Se non riusciamo a costruirlo in positivo, va a finire che lo costruiamo in negativo.
Certo.
Perché i ragazzi trovano questa è una delle cose brutte di questo periodo.
Assolutamente. Poi sì, parliamo anche di ragazzi, quindi un po' più grandi, ma e quelli più piccoli, gli psicologi che dicono, prof, che il distanziamento per i più piccoli forse è ancora peggiore, no? Sono abituati alla relazione, seppur con magari con poche persone, però i nonni, i cugini, gli amiche.
Sì, i bambini piccoli, proprio quelli piccini, quelli da asilo, diciamo, da scuola materna, hanno bisogno di una relazione in un modo diverso. Gli adolescenti trovano la relazione nel gruppo dei pari, lo chiamiamo, cioè con gli amici. I piccolini invece hanno bisogno di una relazione di tipo fisico. Noi sappiamo che i bimbi piccoli vogliono essere coccolati, ma non è un capriccio, è un bisogno proprio di trovare la sicurezza in questo. La specie umana è fatta così, insomma. I mammiferi sono fatti così, e dall'abbraccio della mamma, chi viene privato di questo abbraccio della mamma, dei nonni, del papà, eccetera, poi a lungo non può farne a meno, si sente insicuro altrimenti. E chi i bambini sono stati fatti non degli esperimenti su bambini, ma su dei topini, per esempio, chi è privato di questo tipo di relazione cresce con meno capacità di resistere allo stress, si ammala di più, e a sua volta, quando poi è grande, si occuperà di meno dei suoi cuccioli nella maniera in cui lui non è stato badato. Quindi dobbiamo stare molto attenti, e dicono gli psicologi, visto che i nostri piccoli adesso sentono che c'è qualcosa di diverso, sentono che non possono trovarsi con gli altri amichetti, che non ci sono, oltre le coccole della mamma e del papà, anche quelle dei nonni, degli zii. Ecco, bisogna in casa compensare questa mancanza di distanza ravvicinata, diciamo, con un overdose di coccole.
Certo.
Lì dove si possono farne di più.
Ci ha parlato di overdose, prof, però ecco, purtroppo la droga, l'età si abbassa sempre di più, si parla di 12 anni, e la trovano oltre, il 30% pare che la trovino su internet, e poi è cambiato anche il motivo per cui ci si droga, no, prof, purtroppo.
Sì, alla domanda perché lo fai, mentre prima la prima risposta, quella che passava a tutte le altre, era perché lo fanno anche gli altri, perché lo fanno nel gruppo e quindi lo devo fare anch'io, adesso è per superare dei momenti di disagio. E quindi deve far riflettere questa cosa, perché vuol dire che non c'è un altro modo di essere soccorsi nel momento di disagio se si ricorre a questo. e Don Mazzi, che vive da vita, lui adesso ha i suoi 90 anni, vive da una vita a recuperare con i tossici, a recuperare con i ragazzi, eccetera, si dice più preoccupato adesso di prima, perché questi ragazzini piccoli vivono il virtuale e il reale confuso, e quindi anche sul discorso della droga diventa un gioco anche quello, non si rendono neanche conto di quello che fanno, però lo fanno anche molto da piccoli, cioè lui dice di incontrare al parco, dove di solito non cuidano certamente, si va a comprare le dosi, anche ragazzini di 14 anni a cui lui dice: ma non sei un po' troppo piccolo per essere qua? E la risposta è: tu non sei un po' troppo vecchio per essere qua. Cioè, nemmeno si pongono il problema, non sono nemmeno con quel senso di colpa che avevano i tossici di prima. Quindi è molto pericolosa la questione, bisogna starci con le orecchie su, invece non se ne parla.
Infatti non se ne parla, però allora si dice che si droga per superare momenti difficili, no? Però i momenti difficili per i nostri ragazzi possono essere anche, abbiamo parlato, ci sono meno influenze, raffreddori, però ci sono anche altri effetti per quanto riguarda questo stile di vita diverso, cioè mal di pancia, l'insonnia, l'ansia, insomma queste cose qua come si curano?
Come si curano? Si curano intanto rendendoli coscienti del perché ci sono, si curano con una DAD, perché purtroppo adesso un ragazzo su tre adesso è di nuovo dentro la DAD, e aumenteranno perché sappiamo che la pandemia sta andando peggio, no? E anche nella DAD si può curare questo senso di solitudine se si lascia uno spazio proprio dentro quei momenti in cui tutte le faccine sono sullo schermo, al raccontarsi, come dicevamo prima, al parlare di sé, e non semplicemente alla lezione frontale, allo svolgimento del programma, insomma. Perché è un periodo difficile, stiamo combattendo una guerra, la guerra del divano, quindi mi scuso se continuo a usare termini come guerra che dovrebbero essere riservati ad altre cose, però sono quelle parole che evocano urgenze e pericoli, e quindi forse...
Al pericolo può essere anche quello della rabbia, no? Però, per esempio, avevo letto qualche giorno fa un articolo dove diceva che la mamma della ragazzina di 12 anni che protestava, Anita? Mi pare Anita, esatto, vede, lei c'ha la memoria, che protestava contro la didattica a distanza con il banco in strada, no? Ha denunciato le offese ricevute dalla figlia sui social. Ecco, scagliarsi sui social.
Perché questa ragazzina, quando è stata intervistata da un giornale locale sul fatto di se riteneva, se era contenta se si prolungava la scuola fino a tutto fine giugno, aveva detto che sì, e sarebbe stata una bella idea, perché lei, pur di andare a scuola, rinunciava anche alle vacanze, non l'avesse mai fatto. Attacchi sui social. Il guaio è che questi attacchi, dicendo ma, e ad esempio, i miei alunni sono sani e non pensano a queste cose, chi può averle detto una cosa del genere, se non offese peggiori? Dei docenti, e questo è gravissimo, perché puoi dire che sei di un'opinione diversa, che c'è bisogno di staccare, che fino a che abbiamo lavorato tanto e quindi basta fino al 15 di giugno e poi basta, ma non offendere con parole che sminuiscono o che, insomma, le offese sono offese. Questa mamma ha scritto anche all'ex ministro Azzolina, e dicendo: ma la scuola è il posto dove si impara il rispetto, dove si impara ad esprimere le opinioni, non offendere la gente. Sì, gli attacchi sui social, gli odiatori, ma sentivo in una trasmissione per televisione che questa cosa degli odiatori pare sia orchestrata da qualcuno a monte, cioè è talmente tanto diffusa che pare ci sia un'organizzazione dietro per seminare odio, seminare zizzania, con dei fini di sovvertimento sociale, chiaramente. Quindi questo mi ha molto colpito. Era una trasmissione dell'altra sera, di un lunedì sera.
Però, prof, a proposito di trasmissioni, non è difficile, però, voglio dire, sintonizzarsi su qualche talk show e vedere gli interlocutori, gli ospiti,
per carità,
magari anche voglio dire, famosi, noti, con dei ruoli importanti, che si attaccano, che si azzuffano, che si scontrano, perché pare si faccia audience e popolarità, quando invece il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, di cui non ricordo chiaramente il cognome,
Rusconi,
vede, esatto, pare che dica che le maggiori lacune si hanno in lettura e scrittura. Allora, mi perdoni, se impariamo a leggere e a scrivere, forse pensiamo anche due volte a quello che scriviamo, che è vero, che dice.
Sì, però scrivere nome o scrivere i tweet sui social, perché sennò siamo da capo. Certo, lui si riferiva a un'inchiesta su dove sono, e che bisognerà anche approfondire, le lacune create da questi andirivieni di scuola che va e che non va, no? E che soprattutto sono in lettura e scrittura dei bambini di seconda elementare, soprattutto, perché è chiaro, l'anno scorso avrebbero dovuto imparare a scrivere, sono andati a scuola a metà anno, quest'anno pure, quindi le lacune sono là. Però sì, in effetti, scrivere, cioè rielaborare il pensiero scrivendo in maniera per esteso, sicuramente farebbe sbollire quello che è la rabbia improvvisa o il desiderio di insultare, perché non credo che uno scriva una pagina di insulti, scrive due righe di insulti, quindi se deve scrivere una pagina intera ci pensa.
Certo. Sì, prof, non che ne pensa più. A Torino, una cosa che secondo me è meravigliosa, il quaderno della panchina, lei me l'ha spiegato prima, ma ce lo vuole spiegare? Lei sicuramente spiega meglio di me.
Allora, questa è una studentessa che ha la passione della scrittura, a proposito di scrittura, e sentendosi a corto di idee ha pensato di far scrivere agli altri, e ha messo sulle panchine del Parco del Valentino, che c'è a Torino, un quaderno con una copertina rossa con scritto chi passa di qua, se vuole, lasci un pensiero, racconti qualcosa, o anche ceda una sua impressione negativa. Beh, a quanto pare questo quaderno si è riempito velocissimamente, tanto che adesso lo studio se ne metterà degli altri. Evidentemente la gente ha bisogno di comunicare anche in questa maniera. È una cosa semplicissima ma molto carina, chiaramente non perché il quaderno venga buttato nell'immondizio o ci vengano scritte su le frasacce, ma con il cuore possono venire.
Ah, che bello.
Può essere un bene, sì, molto carina.
Anche perché tutti siamo uguali, prof, quando andiamo a scrivere, no? Cioè, c'è un principio per cui ognuno dice le sue opinioni, perché in realtà la DAD, secondo lei, acuisce le differenze, cioè fra chi viene da una certa famiglia, al di là poi del fatto della connessione e tutto quanto, ma su questo si è espresso anche uno studioso, uno scrittore prestigioso come Augias, no? Corrado Augias, sì. Che dice e sì. Che dice?
Che dice che lui faceva riferimento a una lettera di uno di quelli che scrivono il suo giornale, in cui dicevano basta insomma lamentarsi di questa DAD, i ragazzi che si prendano su il coraggio e comincino a non lamentarsi, a studiare e punto e basta. Lui diceva ma è giusto questo? Si chiedeva Augias, e lui diceva sarebbe giusto se la DAD non creasse disuguaglianze, cioè se tutti fossimo messi nella stessa condizione per connessione, per famiglia, ma anche per come vivo questo distanziamento, perché lui diceva che lo scopo della scuola pubblica è proprio quello dovuto, detto dalla Costituzione, di dare a tutti le stesse occasioni, e secondo lui, secondo Augias, la DAD non dà a tutti le stesse occasioni. E quindi per sì. Cui collegava il discorso e diceva no, hanno ragione a lamentarsi, perché per questo motivo qua, perché si acuiscono le disuguaglianze, sappiamo quanti ragazzi già sono dispersi dalla scuola in più per questo problema, perché l'essere vicini, l'avere un insegnante che ti guarda direttamente negli occhi e ti mette la mano sulla spalla, è diverso che essere faccine sul computer, no?
E anche per imparare dagli errori, perché sempre sbagliando si impara, prof, lei dice giustamente quando è che sbagliando si impara?
Gli errori sono una grandissima occasione di imparare, ma se primo non si viene sanzionati e presi in giro per averlo fatto l'errore, due se viene spiegato o riesco a capire da solo come ho fatto a fare quell'errore, perché allora la prossima volta non lo faccio più, altrimenti non si impara, ci si umilia, ci si perde in autostima e non si impara un accidente, cioè i famosi compiti di una volta, adesso per carità non succederà più senz'altro, che vengono riconsegnati dopo un mese pieni di segni rossi e blu, con un 3 in fondo, ecco, con quello io non imparo niente. Imparo se vengo corretto, il feedback deve essere veloce, quindi almeno la correzione, non dico il giudizio, il commento, ma la correzione venga fatta a tambur battente il giorno dopo, quando ancora mi ricordo cosa posso avere sbagliato, e non viene sanzionato la persona dicendo in questa volta non hai capito niente e non capirai mai niente, ma gli viene solo detto hai sbagliato il punto 3, 4, 27 e 31.
Certo. Prof, non si impara. Io ho un grande rammarico, sa prof, che guardo l'orologio, siamo proprio in conclusione, già abbiamo 20 secondi, avremo ancora un sacco di cose. Chiudiamo con la buona notizia, matricole universitarie, come sono andate quest'anno?
9% in più, e ci sono, scusa, l'Università di Padova hanno anche aumentato l'iscrizione degli stranieri che vengono in Italia.
Magnifico.
Quindi, bene.
Sei emozionato di fronte a questa notizia. Purtroppo però abbiamo terminato, prof. Abbiamo, allora, ancora buona giornata della donna a lei e a tutte le, speriamo, tante donne all'ascolto. La prossima settimana, prof.
Grazie, e grazie anche degli auguri. Arrivederci.